Sicurezza nazionale alla prova dell'intelligenza artificiale è il ciclo di 6 incontri del National Security Hub, osservatorio promosso da Core sulla cybersicurezza, analizzata in un'ottica di difesa nazionale e in chiave dell'evoluzione tecnologica. Sono Barbara Carfagna e vi accompagno nell'esplorazione dello stato dell'arte della cybersecurity in Italia e dell'evoluzione della criminalità informatica. Un percorso che compio assieme al contributo di molti ospiti provenienti dall'accademia, istituzioni, industria, politica e società civile.
C'è una quota parte delle competenze che non ha a che fare proprio con i tecnicismi della cyber security, che secondo me è ancora più preoccupante, vale a dire quello che citava correttamente il generale rispetto al tema della consapevolezza. Nel momento in cui manca la consapevolezza business di un'esigenza, che è l'esigenza di cyber security, viene a mancare una parte fondamentale della catena, che è la costruzione del valore. Qualunque attività industriale ha un costo, se quel costo poi non viene riconosciuto dal cliente finale, diventa un elemento che va a erodere la marginalità.
Da un punto di vista industriale, la sicurezza informatica è un requisito per l'intera catena di approvvigionamento, al fine di garantire il passaggio graduale dei processi industriali dal mondo fisico al cyberspazio. Abbiamo appena sentito la voce di Daniele Alì, Senior Vice President Cyber Security di Fincantieri. Nella catena della costruzione del valore, un gruppo specializzato in grandi commesse navali per una committenza sia civile che militare deve preoccuparsi di creare un solido processo di best practice nella gestione di rischi e di crisi legate ad attacchi cyber.
La nostra responsabilità di azienda è quello di scolarizzare e anche i clienti finali, che possono essere marine internazionali. Sulla marina italiana stiamo facendo un lavoro incredibile perché c'è una consapevolezza elevatissima, ma anche e soprattutto con gli armatori civili che vivono di contenimento costi, e sull'importanza di esprimere chiaramente una requisitazione che trova poi una traduzione diretta nel valore, vale a dire l'elemento di cyber security è sempre più importante esprimerlo a livello di requisitazione, perché questo ci permette di progettare un ecosistema navale che vale 1 miliardo a commessa bene fin dall'inizio. Fare una nave sicura non costa tanto di più che farla insicura, ma va fatta diversamente. Questo diversamente implica una rivisitazione di come progettiamo gli impianti, come li in qualche modo eroghiamo e come disponiamo che vengano gestiti, che ha delle caratteristiche molto molto diverse. Allora, nella costruzione di questo valore, la supply chain e la piccola e media impresa, noi tendenzialmente di quel 1 miliardo di ogni nave, circa il 70-75% viene fatto con dei fornitori esterni, e siccome l'oltre 95% di questi fornitori esterni sono, che rappresentano circa l'1% del PIL italiano, tra le altre cose, sono piccole e medie imprese, per noi questo elemento di scolarizzazione è importante perché dobbiamo portare questa piccola e media impresa ad un livello di conoscenza, di consapevolezza di cyber security che permetta poi a noi di non erodere ulteriore valore di commessa e permetta a loro di avere un livello di consapevolezza e di cyber resilience in più, perché questo ci permette poi di progettare navi e impianti più sicure.
Le PMI sono l'anello debole del sistema, per questo su di esse Fincantieri concentra il suo sforzo di formazione, partendo da un'analisi attenta delle vulnerabilità a cui sono esposte le PMI. Un report di Cisco riporta che il 77% di tutti gli attacchi informatici colpisce proprio le piccole e medie imprese, le quali, per ragioni di budget e assenza di personale specializzato, non assegnano le risorse necessarie alla sicurezza informatica. Ma sebbene il problema sia simile, l'approccio non è indifferenziato per l'intera catena di approvvigionamento di Fincantieri.
Noi abbiamo 3 tipologie essenzialmente di supply chain: quella che mettiamo direttamente a bordo, cioè l'elettronica di bordo, che è quella che costituisce la spina dorsale in cui l'attacco verso una nave può essere espletato, è quella che ci permette di progettare la nave, perché noi dei milioni di ore uomo che ci servono per progettare le commesse navali, gran parte le prendiamo verso fuori. Questi sono piccoli studi di ingegneria che con i nostri sistemi sono direttamente connessi, per cui dobbiamo garantire un accesso al cuore informatico della nostra piattaforma in maniera sicura. Questa è la seconda sfida. La terza sfida è quella che affrontiamo con l'agenzia, perché una quota parte della nostra piattaforma informatica, che by the way è quella che eroga i servizi di progettazione e produzione navale militare, ha delle piattaforme informatiche che richiedono la certifica nazionale. Ecco, noi questi tre elementi di supply chain che costituiscono il cuore con cui noi andiamo verso i mercati nazionali e internazionali li dobbiamo scolarizzare, dobbiamo portarli ad un livello di conoscenza in più e dobbiamo trovare un modo per trasferire il valore dell'investimento di cyber security. Diventa un investimento se poi c'è un corrispettivo economico, trasferire questo valore sul cliente finale, i mercati internazionali verso cui noi quel prodotto lo posizioniamo, lo vendiamo e facciamo crescere anche gran parte del Made in Italy, che insieme a noi sta costruendo soluzioni tailor-made di cyber security anche per esempio sulle piattaforme navali militari. Noi prediligiamo prediligiamo l'impiego sulla tecnologia, per esempio anche sulla tecnologia navale militare, di piccole realtà italiane, perché in qualche modo riusciamo a costruire soluzioni che si integrano abbastanza bene ingegneristicamente con il contesto nave. Sono flessibili ed hanno la possibilità, tramite la nostra rete internazionale, di crescere sui mercati su cui noi vendiamo il prodotto navale. Ricordiamoci che Fincantieri è fornitore della Marina italiana, ma è fornitore della Marina US, è fornitore della Marina del Qatar, per cui noi abbiamo una rete internazionale estremamente importante. Quindi l'idea di promuovere il Made in Italy, anche su un segmento così delicato, ma che tutto sommato è ingegneristicamente molto, molto, molto prezioso.
A fronte dei dati di crescente minaccia cyber, è poco rassicurante scoprire che il 70% delle PMI non ha mai svolto attività di formazione cyber. Il quadro è aggravato dal fatto che già solo in Italia mancano all'appello 3 o 4 milioni di professionisti in cyber security. C'è una responsabilità educativa che non significa solo formare dei profili ad alta qualificazione specialistica e accrescere la professionalità di chi opera sulle piattaforme, ma vuol dire anche diffondere un'alfabetizzazione della sicurezza informatica sin dalla tenera età. Portare la cultura della sicurezza informatica nelle scuole è il progetto messo in campo della Cyber Security Italy Foundation, di cui parla il suo vicepresidente Matteo Macina.
Siamo andati nelle scuole accompagnati da gli amici, mi piace chiamarli così, della Polizia Postale e della CN, proprio per diffondere la cultura della sicurezza informatica a tutti i ragazzi, primo, secondo liceo, terzo, quarto liceo, quinto liceo, tecnico e non tecnico, proprio con l'obiettivo di incrementare le loro capacità di vivere il digitale, fornendo anche strumenti pratici. Adesso faccio un esempio, parliamo di intelligenza artificiale, eccetera. Questi ragazzi hanno bisogno anche di sapere come gestire una password, sembra banale. Avere consapevolezza su che cos'è un cookie, come gestirlo e quali sono i rischi, come gestire la condivisione delle informazioni online.
E proprio parlando di rischio, c'è un aspetto importante da ricordare che poi misura la fragilità dei sistemi che soccombono a un attacco informatico, cioè l'illusione della sicurezza. La convinzione di essere al riparo è peggio dell'insicurezza. A confermarcelo è Luca Boccacci, a capo di un red team, ovvero quegli hacker che simulano attacchi informatici per stabilire l'efficacia dei programmi aziendali di sicurezza e le procedure di risposta.
Nella mia esperienza posso dire che la formazione è fondamentale, però la formazione è legata a un aspetto più pragmatico. Quindi con le persone che veramente fanno continuous learning, cioè continua formazione durante un attacco, può dare un valore aggiunto rispetto alla formazione che intendiamo con un docente o con vari corsi che si possono fare, che sono anche quelli fondamentali. Perché? Perché quando le persone toccano con mano, in maniera, passatemi il termine un po' alto, però autoptica, cioè veramente riescono a vedere cosa succede durante un attacco, abbiamo notato che c'è un accrescimento migliore della consapevolezza dei rischi e, lo dico in maniera positiva, della consapevolezza della propria insicurezza.
Il Cyber Index PMI 2023 è l'indicatore dello stato di consapevolezza in materia di rischi cyber delle aziende piccole e medie. Svolto su 700 PMI, emerge che il 51% avrebbe maturato un livello di consapevolezza in materia di sicurezza digitale di 51 su 100, al di sotto del livello di sufficienza individuato in 60. Sono state avviate diverse azioni di formazione, da Confindustria, Confcommercio, Camere di Commercio, ma rimane ancora tanta strada da fare per formare una cultura aziendale reattiva di quello che bisogna fare una volta che si è attaccati. Il vero problema è che la maggior parte delle piccole e medie imprese paga il riscatto e spesso neppure lo denuncia, con effetti devastanti per la solidità economica dell'azienda, come spiega Vittorio Ranucci di Bitdefender, software house specializzata in antivirus.
Business mail compromise, arriva una mail alla persona che gestisce la componente di amministrazione, quindi della corporate banking di una piccola e media impresa, è una mail che sembra arrivare dall'amministratore, dal proprietario dell'azienda, viene fatto un bonifico, dice devi fare un bonifico urgente, viene fatto quel bonifico.
Noi le chiamiamo, le PMI le chiamiamo le aziende cyberg, quindi esattamente come l'iceberg, cioè il livello di consapevolezza è infinitesimale rispetto alla realtà.
Questa è la testimonianza di Stefania Sica, Head of Defense and Security Division di CY4Gate, che ha chiaro in mente quale sia la strada da seguire.
Non c'è consapevolezza del rischio, non c'è consapevolezza dell'impatto, non c'è consapevolezza, lo citava prima il collega, di quello che bisogna fare una volta che si viene attaccati. C'è gente che stacca tutto, che spegne tutto. Alcuni di noi vengono chiamati a fare incident response e c'è una persona che si deve occupare solo di gestire il panico, altro che il playbook strutturato. È veramente necessario che le aziende da un lato e le istituzioni dall'altro, visto che il panel è quello, abbiano, si facciano responsabili e corresponsabili di una formazione, di una divulgazione, di una cultura, di un passaggio di know-how in cui da una parte il secure by design, quindi la progettazione, deve diventare resiliente per definizione, come diceva anche Daniele prima. Dall'altra parte, secondo me, ci deve essere proprio la consapevolezza del fatto che magari quando escono dei bandi ci deve essere sempre una parte cyber, perché ogni cosa deve essere strutturata lato cyber e deve portare con sé la formazione.
È stato detto e ripetuto che le aziende faticano a colmare ruoli di cyber security, sia ruoli tecnici che le figure interdisciplinari come i data protection officer, mentre non fa che assumere maggiore urgenza la necessità di introdurre maggiori difese contro i cyberattacchi. Questo vale per le aziende in generale, ma specialmente per le PMI. La soluzione ipotizzata da Claudio Telmon dell'Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, CLUSIT, è di considerare un cambio di paradigma.
Dovremmo ragionare sul come cambiare il modello a quale facciamo riferimento, che richiede di avere tantissime persone che ripetono sempre le stesse attività uguali per tutte le aziende, tutti a valutare i fornitori, tutti a fare le stesse analisi sugli stessi rischi. Le pubbliche amministrazioni da questo punto di vista hanno fatto una scelta, si sono mosse verso il cloud, che riduce l'esigenza di avere professionisti nelle singole strutture. E un'altra strada interessante da questo punto di vista la sta proponendo il Cyber Resilience Act, che è una norma che sta uscendo in questo periodo. Faccio un'analogia: quando noi compriamo un'automobile non ci dobbiamo porre noi il problema se funzionano i freni, se è sicura, se possiamo utilizzarla. Arriva sul mercato certificata, no? C'è un'omologazione che dice che se utilizza la macchina in un certo modo corretto, quella macchina qualcuno ha valutato che sia sicura. Ecco, nel campo dell'informatica, degli strumenti software, di tutto questo settore, finora di questo non si è visto traccia. Questa norma comincia ad andare in questa direzione, quindi togliere un po' quell'esigenza di valutare sempre tutte le stesse cose, ripetendo cose che possono essere fatte da una persona sola.
L'AI è al centro dell'agenda del 54esimo forum di Davos, dove la direttrice del Fondo Monetario Internazionale FMI, Kristalina Georgieva, stima che la tecnologia potrebbe impattare il 40% dei posti di lavoro di tutto il mondo. D'altro canto, con l'AI si creano dei nuovi profili lavorativi, per i quali però si denota un forte skill mismatch. Il lavoro c'è, mancano le competenze. Capiamo come un'azienda con 170 anni di esperienza nella certificazione e consulenza tecnologica affronta questa sfida HR da una prospettiva tecnologica. Ce lo spiega Emanuele Castagno, Executive Vice President di Rina.
Parlavamo di shortage di risorse, mancanza di risorse. Assolutamente, lo sottoscrivo. Noi abbiamo un'unità che si chiama Rina Cyber, e non riusciamo a trovare persone, ma non solo in Italia, anche nei 60 paesi in cui operiamo. In questo caso l'intelligenza artificiale può venirci però incontro, perché può mitigare in parte questa mancanza di competenze. Non può sostituirla ovviamente, però possono gli strumenti di intelligenza artificiale mitigarla, diciamo, sempre di più.
Meno di un quarto degli esperti di cyber security a livello globale è donna. Il rapporto peggiora a livello italiano, 1 su 10. C'è un'organizzazione, Women for Security, che milita per una rappresentanza più omogenea nel settore. A illustrarci lo sforzo per ottenere un contributo equamente distribuito tra uomini e donne, ascoltiamo Anna Vaccarelli, pioniere della cyber security e insignita dal CNEL con il riconoscimento come migliore informatica d'Italia.
Le donne nella cyber security sono poche, e questo è uno dei motivi che ci ha spinto a riunirci in questa community per cercare di fare un po' gruppo. Perché? Perché nella cyber security, non soltanto per smontare un pregiudizio, ma nella cyber security è importante che ci siano più voci, più competenze, perché ci sono sia gli umanisti che i tecnici, cioè c'è spazio e necessità di più esperienze. Anche la diversità maschio-femmina diventa un valore da portare all'interno dei team che lavorano nelle aziende. Quindi dovrebbe essere percepito anche da chi organizza il lavoro l'importanza di avere una componente femminile che ha un punto di vista diverso, particolarmente adatto all'analisi e alla cura e all'attenzione dei particolari, perché, diciamo, obiettivamente il funzionamento è diverso. Dovremmo lavorare anche sulla sensibilizzazione rispetto a questi temi verso le ragazze, no, ripeto, non soltanto per superare un pregiudizio e far superare alle ragazze un pregiudizio. Perché faccio questo discorso? Io sono ingegnere e mi sono iscritta all'università nel 77, quando c'erano 150 persone nel mio corso ed eravamo 4 donne. Noi 4 ci siamo laureate entro i 5-6 anni, degli altri forse un 30%. Quindi questo è un messaggio che deve passare ai ragazzi, deve passare alle ragazze.
In questa puntata si è parlato dell'importanza per le aziende di investire in cyber security quale requisito essenziale per entrare nella catena di valore di grandi compagnie internazionali. Ma l'anello debole del sistema sono le PMI, le quali spesso, per ragioni di budget e mancanza di personale specializzato, sottovalutano gli investimenti nella sicurezza informatica. Senza dimenticare un'altra vulnerabilità del settore che è emersa in queste conversazioni: le donne sono sottorappresentate. C'è ancora molta strada da fare per un mondo cyber più inclusivo e senza differenze di genere. Ringrazio Daniele Alì, Matteo Macina, Luca Buongiorni, Gianluca Boccacci, Vittorio Ranucci, Stefania Sica, Claudio Telmon, Emanuele Castagno, Anna Vaccarelli per il loro contributo. Sicurezza nazionale alla prova dell'intelligenza artificiale è una serie podcast di Core. Vi aspettiamo nelle prossime puntate per continuare il dialogo su questi temi. Trovate maggiori informazioni sul sito nationalsecurityhub.it.